Parla.
Palla in tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.
Eccoci, eccoci, siamo tornati, è Palla in tribuna, buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto dopo... non dopo l'estate perché siamo ancora a metà agosto, però dopo le vacanze, il ritiro del Parma, le amichevoli, la Coppa Italia, è iniziato il campionato e ci siamo anche noi con il primo lunedì di Palla in tribuna. Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 15 qui su Radio Parma. Un saluto va anche a Andrea Gatti in regia e a tutte le persone che sono in ascolto. Mi fa tanto, tanto piacere vedere che c'è chi ci ha già scritto prima che andassimo in onda qualche minuto fa, quindi tra poco vi vado a leggere i messaggi che sono arrivati al nostro 333-9200-170. Mi fa anche un po' impressione perché l'anno scorso, insomma, guardavamo il calendario così, adesso oggi ricapitoliamo i risultati, ma quelli di Serie A, perché il Parma è in Serie A, quindi tutto un altro scenario di questa strana prima giornata, come d'altra parte capita spesso, insomma, con tanti organici in fase di definizione, ci sono tante variabili da sistemare, e anche in casa Parma, magari ne parliamo poi più avanti, perché il mercato non è chiuso nemmeno per il Parma. Stasera, oggi partiamo noi, stasera parte Bar Sport e dopo sentiremo Alberto Dalla Tana. Prima di leggere i risultati di giornata, qualche messaggio. Il primo è un nostro ascoltatore affezionato che ci segue da tanti anni, è Gianluca. Un grande bentornato a tutti alle vicende del nostro Parma. Sabato una squadra quasi perfetta e quasi da stropicciarsi gli occhi, ma i quasi, i dettagli, soprattutto in A, fanno la differenza. Prova comunque molto molto incoraggiante dei ragazzi di Pecchia. A proposito del mister, si sa niente sull'eventuale rinnovo, ne parliamo, e sulla presentazione della terza maglia, squadra comunque da completare sia in entrata che in uscita fino al 30 agosto. Ciao Gianluca, qui c'è il saluto di Freo, altro ascoltatore affezionatissimo. Peccato, non vittoria, primi in classifica e per 24 ore, hai ragione Freo, perché avevano pareggiato tutti al sabato. Qui c'è un messaggio per Suzuki, avvisate Suzuki che la presa non è fallo, uno dei temi, la prestazione del portiere. Vediamo se siete divisi come un po' i messaggi che arrivavano nel corso della puntata di diretta live sabato, tra chi condivideva le responsabilità sul gol subito del Parma, tra Suzuki e Circati, chi diceva insomma un po' più colpa del portiere, chi è colpa di Circati, quindi insomma tanti tanti pareri diversi. Daniele da Medesano, ben ritrovati a tutti voi di Palla in tribuna. Dato che il Parma ha fatto una partita sontuosa, volevo affermare che le dichiarazioni di Palladino e Pradè riguardo alla prestazione dei Viola nel secondo tempo lasciano il tempo che trovano. Va bene che ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma dire che nel secondo tempo la partita l'hanno fatta loro mi sembra eccessivo. Il primo tempo doveva finire con 2-3 gol per i crociati, loro hanno pareggiato per un regalo nostro, senza ricordare che l'occasione per vincere l'ha avuta il Parma. Questo è Daniele da Medesano. Stanno arrivando tanti altri messaggi, io vi leggo il quadro dei risultati, dopo se volete anche la classifica. Allora, sabato tutti pareggi, Genoa-Inter 2-2, Parma-Fiorentina 1-1, Empoli-Monza 0-0, Milan-Torino 2-2. Cosa è successo ieri? Il Bologna ha pareggiato in casa con l'Udinese, il Napoli ha perso a Verona 3-0, che è, diciamo, è la notizia forse di questa prima giornata. Cagliari-Roma 0-0, la vittoria della Lazio sul Venezia per 3-1. Questo per quanto riguarda il Venezia, l'altra neopromossa. L'altra gioca questa sera, ovvero il Como, in casa della Juventus alle 20.45, alle 18.30 c'è Lecce-Atalanta. Due big che giocano oggi. Questo è il quadro delle partite, la classifica la riassumiamo così, insomma, fino adesso, a parte quelle che devono giocare, tutte hanno un punto, ne hanno tre il Verona e la Lazio, e invece sono stati sconfitti il Napoli e il Venezia. Napoli che per ora è ultimo. Questi i messaggi, questa è la classifica. Altri messaggi, ci dà il bentornato anche Roberto. Buona partita, ma sinceramente questa squadra manca di esperienza, vedere il gol preso, e purtroppo alla lunga queste cose si pagano. Sinceramente prima della fine del mercato va fatto qualcosa, sia in entrata che in uscita. Secondo messaggio che si conclude con questo messaggio, messaggio anche di Bonus, ci siete mancati e ci siamo, adesso in poi ci siamo sempre, dal lunedì al venerdì. altro messaggio questo, Gabriele, un altro bentornati, sabato ottima prova del Parma, secondo me bisogna essere fiduciosi per questa stagione, ovviamente completando il mercato in difesa e attacco centrale, questo è Gabriele. Mi preoccupa un pochino il ruolo del portiere, non vorrei che succedesse la stessa situazione di quando c'era Buffone e la competizione con Cicci Isola, questo è Gabriele. Altro messaggio, una cosa sicuramente il gol preso su Zucchi, non ha nessuna colpa, l'errore di Circati, ci scrive Roberto, che ha fatto un'ottima partita, che aveva tutto il tempo di calciare la palla in tribuna, appoggiare al portiere, errori di poca esperienza, scrive Roberto. Prima raffica di messaggi e adesso ci andiamo a sentire il servizio del TG Sport di oggi di Alberto Rugolotto, che ci aiuta a fare un po' il punto sul Parma e sul mercato, partendo dalle parole di Bonny.
Ciao, sono Giovanni, sono molto felice di aver vinto questo premio. Forza Parma!
Debutto in Serie A, un assist, il premio di migliore giocatore della partita, il tutto a 21 anni non ancora compiuti, ma soprattutto in una condizione fisica tutt'altro che al 100%, tanto che la sua presenza era rimasta in dubbio fino all'ultimo minuto. Onjeyon Bonny, ormai per tutti Angelo, mattatore assoluto nella prima del Parma contro la Fiorentina, tanto movimento per dare profondità e creare spazio per i compagni, sportellate con i difensori avversari. Fisicità e pure intelligenza e visione di gioco, fa ad esempio l'apertura in occasione del gol di Dennis Mann.
Possiamo far tutto, non abbiamo limita, abbiamo talenti, giovani, abbiamo una bella squadra per me, penso, allora non mettiamo limita. Giochiamo ogni partita come una finale e vediamo.
Il talento francese non ha avuto le occasioni per concludere in porta, ma di fatto ha creato e rifinito, confermando in Serie A quella crescita costante che lo ha elevato ad uno dei crociati più monitorati sul mercato. L'altro è Alessandro Circati, anche per lui il debutto nella massima categoria e subito una prova di personalità, carisma e attenzione. Poche sbavature, una coppia non inedita ma giovane con Balog davanti, un tridente, quello viola da rivedere ma abituato al palcoscenico. Il Parma riparte allora da Bonny e Circati, quasi un messaggio ai più scettici, a chi chiede un centravanti, un difensore esperto per completare il mercato. Al netto dell'esordio positivo, la rosa gialloblu è comunque da completare, lo ha rimarcato lo stesso Fabio Pecchia dopo la gara. Potrebbe arrivare in ogni caso un difensore, magari un laterale, oltre ad una centrocampista, ma in entrambi i casi servirebbero delle uscite. E così il prossimo colpo dovrebbe essere ancora nel reparto offensivo, secondo Parma Today è vicino Rokas Pukstas, centrocampista ventenne dell'Hajduk Spalato, nato in Oklahoma da padre lituano, nazionale under 20, sarebbe il primo statunitense in maglia crociata nell'era Kraus.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna 333-9200-170, WhatsApp, ma anche per chi fosse affezionato agli SMS, questa modalità. Il nostro primo ospite è pronto, anzi si sta preparando per questa sera con la prima puntata di Bar Sport. Con noi c'è Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Marco e ciao a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori che ogni tanto hanno incontrato qualcuno quest'estate in giro per Parma e mi chiedono quando ricomincia palla in tribuna, ci sentiamo soli dopo pranzo senza la trasmissione, rieccoci qua. Fino al 26 di maggio,
sì, è vero, andiamo avanti. Poi ci sono pochissime soste, quindi...
Sì, vero, vero, solo sì, giusto quelle per le nazionali.
È così. Senti Alberto, adesso lo possiamo guardare a mente fredda, la prestazione del Parma cosa ti ha lasciato?
Ma allora, sempre un po' di rammarico perché comunque sono soprattutto due punti persi, secondo me, per come si era messa la partita. Però tanta roba poter essere qui oggi a fare queste considerazioni, anche perché poi vedendo quello che è stato espresso ieri su molti campi, non granché onestamente, insomma il senso di appagamento un po' cresce.
Eh sì, no, sono d'accordo da questo punto di vista. La cosa gli input più positivi che hai avuto e quelli negativi, perché insomma qualche spunto in questo senso c'è per forza.
Ma devo dire che abbiamo detto per tutta estate che serviva un difensore centrale e probabilmente ancora così, ne parlerete in quest'ora, ne parleremo stasera, però devo dire che a questa prima uscita Balog e Circati hanno offerto veramente una grande prova. Se avessimo vinto, per un meccanismo naturale che succede in questi casi, sarebbero stati tutti e due da 7 se non 7 e mezzo. Sì. Chiaramente hai perso. Poi c'è questo dubbio sull'errore di Cercati su che sentivo già, è divide. Infatti stasera proveremo con tutti i replay possibili ad analizzare proprio con dovizia di particolari cosa è successo tra i due, senza ovviamente volerne fare un processo, ecco. No. Sono cose che purtroppo possono capitare soprattutto a giocatori giovanissimi, peccato perché erano stati quasi perfetti fino a quel momento lì, e questa è un'indicazione. L'altra indicazione è che la continuità evidentemente paga. Rilevo nuovamente che il Parma è la squadra che ha, diciamo, i giocatori che giocano insieme da più tempo, soprattutto dalla vita in su, ma non solo, e questo fa la differenza soprattutto a inizio campionato. Molti si sono stupiti, devo dire che noi più che stupiti abbiamo avuto delle conferme, ecco.
Eh sì. Senti, iniziamo a entrare in clima Bar Sport, perché sulla pagina Instagram, così possono votare ancora in tanti se non certo. sbaglio, ci sono dei sondaggi, tanti sondaggi.
Allora, pagina Instagram di 12 TV Parma, quindi la trovate su Instagram appunto, e i sondaggi sono quattro. Allora, uno riguarda quello più scontato, chi è stato il migliore della partita con la Fiorentina. Ne abbiamo dovuti battezzare quattro perché Instagram non permette di mettere più opzioni. Cercati, Balog, Mann e Bogni. Magari poteva entrarci anche Som, chissà, che ha fatto una buona prestazione, però ce ne facciamo una ragione questa volta. E poi dal mercato, qual è secondo i tifosi la priorità? Difensore centrale, centrocampista o attaccante? Al momento sembra mancare un po' un vice Bogni, ma con questo non voglio instradare nessuno verso una scelta particolare. E poi altra domanda: puntereste sulla coppia Cercati-Balog come titolare per tutto il campionato? E infine, quarto sondaggio, guardiamo avanti: firmereste per fare due punti nelle prossime due partite contro Milan e Napoli? Punto di domanda. Magari qualcuno, no, visto il Napoli di ieri sera, visto anche il Milan col Torino, non sarebbero male, secondo me, due punti alle prossime due, però non accontentarsi è il primo, diciamo, è il primo passo per ottenere qualcosa di positivo. Ecco, quando si comincia ad accontentare di un pareggio, entri in campo per un pareggio, va a finire che perdi.
Ah, credo, questo che poi il Parma in questo momento faccia fatica a farlo proprio.
Assolutamente, per sua natura, e questa è la cosa bella in effetti, anche perché sai, vieni da un campionato dove tu hai vinto, cioè eri abituato a vincere, e vincere aiuta a vincere anche nel salto dalla B alla A, soprattutto se arrivi con una bella prestazione e ti presenti così in Serie A come il Parma ha fatto sabato. Poi il Milan non è la Fiorentina, però non è ancora un Milan super rodato, l'ha detto anche Tomori, sentivo poco fa la conferenza stampa, che la differenza tra Pioli e Fonseca c'è e devono ancora un po' assorbirla.
Allora, mi hai già anticipato un po' di temi che sicuramente stasera verranno sviluppati. La squadra in campo, il menù della serata, dai.
Allora, questa sera, vabbè, con me c'è Leonardo Antonico, che ormai fa parte proprio della presenza fissa a Bar Sport. Due pezzi di storia, posso definirli così, di Bar Sport, che diciamo ritroviamo in maniera praticamente quasi fissa. Sandro Piovani e Carlo Chiesa durante tutto l'anno si alterneranno, questa sera non potevamo che cominciare con l'organico al completo. Con loro Gabriele Pin, un ex che è un doppio ex di fatto, perché ha giocato nel Parma, è stato vice allenatore del Parma con Prandelli ed è stato vice allenatore della Fiorentina con Prandelli, quindi conosce molto bene queste due realtà. Adesso fa l'allenatore e quindi insomma ha un occhio particolarmente critico e tecnico su quello che vede in campo. E poi avremo un collegamento con Alessandra Iori di DAZN, che ha fatto la telecronaca di Parma-Fiorentina, ma ha seguito anche molte altre partite in questa giornata. Insomma, lui è molto esperto di Serie A e quindi ci dà anche il suo punto di vista. Poi stiamo lavorando anche a una piccola sorpresa, vediamo se si concretizzerà. E tra le varie rubriche abbiamo voluto stuzzicare anche così il sapere e l'esperienza dei nostri telespettatori, grazie alla collaborazione con Remo Gandolfi, che qui non ha bisogno di presentazione, ci ha preparato alcuni indovinelli con degli tre indizi per indovinare un giocatore misterioso, un ex del Parma, così lo faremo verso la fine della puntata per vedere, testare anche la soglia di attenzione dei nostri tifosi. Quindi stasera c'è il primo, poi insomma una marcord che non ci si nega mai, e tutti i temi da affrontare, compreso ovviamente il mercato e quello che succederà da qui al 30 di agosto.
Alberto, a stasera, ore 21, 12 TV Parma Bus Sport.
Grazie Marco, ciao, buon lavoro.
Ciao, 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 ciao. Allora, andiamo avanti a altri messaggi. Questo è Danilo da Parma che scrive: l'errore lo hanno fatto entrambi, intende Suzuki e Cercati. Poi, a mio avviso, Suzuki ne fa un altro. Si piazza sul primo palo dietro la barriera, sulla punizione, lasciando tutta la porta a disposizione. Comunque ci sta, prima partita in Serie A, un po' di emozione ci sarà stata. E, ecco, io infatti si parla dell'uscita perché è evidente, insomma, il discorso che abbia toccato la palla con la mano fuori area. Però secondo me sulla punizione, che ha sì toccato il palo, quindi era calciata bene da Biraghi, sapendo che Biraghi è il miglior calciatore di punizioni probabilmente della Serie A, un portiere più vecchio, questa è un'opinione personale, poi dovrà essere quello che fa le domande e non che dà le risposte, avrebbe saputo, insomma, ormai studiano i rigoristi, studiano chi batte le punizioni, i portieri. Qui è qui che condivido con l'ascoltatore Danilo l'inesperienza un po' di Suzuki, perché in fondo Biraghi la poteva tirare solo lì, dalla posizione da cui ha calciato, quindi... Così, infatti nelle pagelle di Diretta Live per me era un 5,5, mica un 5, neanche un 4, un 5,5, perché in occasione proprio del gol subito, delle due situazioni, si è messo Suzuki, ha un po' bruciato il bonus che aveva sugli interventi invece positivi nel corso della partita. Vediamo se siete d'accordo, perché magari siete di tutt'altro parere, ci sta, stiamo parlando di pallone, quindi figuriamoci. Teniamo in considerazione che la Fiorentina era piuttosto bollita, nemmeno grigliata, che visti i tempi, scrive Ale. Ciao ragazzi, che piacere ritrovarvi, questo è Marco da Glasgow. Onestamente ho visto un gran Parma, seppur con qualcosa da correggere ovviamente, mi hanno reso molto orgoglioso e hanno dato sicuramente tutto in campo. Testa al Milan non è impossibile, no, infatti, visto il Milan dell'altra sera, no. Era meglio se l'avesse sfoderata sabato prossimo, la prestazione di sabato scorso il Milan. Adesso, insomma, magari è suonato un campanello d'allarme, potrebbero essere più attenti. Dal punto di vista difensivo è stato un Milan veramente in grossa difficoltà contro il Toro, poi dopo ha trovato delle giocate importanti secondo me nel finale, soprattutto della gente che in area è pericolosa. Il Parma a questo deve stare attento, perché secondo me l'anno scorso non c'era praticamente nessuna squadra, tolto il Venezia con poi Giampaolo, che avesse uomini d'area pericolosi. Ecco, col Milan è tutta un'altra storia, anche la Fiorentina in area secondo me non c'aveva nessuno. Il Milan c'ha già Morata, che ha sempre uno pericolosissimo, insomma, avete visto il gol, basta che metta un piedino lì, insomma, è uno, ha giocato tutto, ha vinto praticamente tutto, quindi insomma, tanto di cappello. Poi può piacere o non piacere, però stiamo parlando di top player a livelli europei, cioè non è più questione di marcare il centravanti, con tutto il rispetto, Iemmelo del Crotone, è cambiato la ribalta, quindi se la sta più attenti. Questa altra considerazione, poi mi fermo. Altro messaggio: non sono d'accordo sulla ricerca della responsabilità tra Cercati e Suzuki. Guardiamo gli aspetti positivi che dimostrano che in Serie A possiamo starci. Certo che un paio di ricambi per le sostituzioni del secondo tempo sarebbe meglio, ma non mi aspetto dei nomi altisonanti e bensì gente di prospettiva. Altro Daniele, un altro Daniele, questo che ci scrive. E invece per Franco, cosa ne dite delle modeste prestazioni, per non dire scasse, di Esteves? Quello è il reparto da colmare. L'errore di Cercati, Suzuki si è dovuto buttare nel gol, si poteva mettere un giocatore sul secondo palo. Su quello non sono d'accordissimo Franco, e neanche sul fatto che Esteves, ma il primo tempo ha giocato bene Esteves, poi è calato nella ripresa, ma è calata un po' tutta la squadra, anche perché non aveva più i 3-4 davanti che colmavano tutto il pressing, quindi si è dovuto sobbarcare tanto lavoro. Poi che a centrocampo possa servire un uomo davanti a difesa, su quello non fa mai male, secondo me. Ho tanti altri messaggi, li leggo dopo la pubblicità. Ci fermiamo qualche istante.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Il grande ritorno del Parma in Serie A. Il Radio Parma, ancora una volta, c'è. Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna.
Eccoci, eccoci. Palla in tribuna, la seconda parte. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Allora, qui ci stiamo confrontando sul gol subito, stiamo diventando, a partire da me, ci stiamo accanendo su questa cosa. Vabbè, forse l'errore non è tanto di Suzuki, ma di chi nello staff non l'ha informato adeguatamente di Biraghi, scrive Ale. Insomma, così vediamo, insomma, avrà tempo di ambientarsi. Luca ci dà il benvenuto, nostro amico Luca dell'ex polleria. Che saluto e un abbraccio Luca forte come sempre. Allora, qui messaggio sul tema stadio, che volevo tornare sulla questione stadio. Il nuovo stadio si mostra già inadeguato con una città in espansione. Quando andrà in funzione il retroporto di La Spezia ci saranno migliaia di assunzioni, ci vorrà uno stadio più capiente di questo. Basta spostarlo a Moletto, il progetto c'è già, basta fare le curve tutte alte uguali a 6. Già a posto, stadio da 27.000 posti, pronto anche per finali UEFA. Si resta al Tardini fino a che sarà pronto più bello di così, senza comitati, case eccetera, e poi può iniziare subito i lavori senza aspettare fine campionato. Questo è un parere di un ascoltatore che non si firma. Sulla punizione sono pienamente d'accordo, invece sull'uscita no, perché Cercati era lui che aveva il possesso di palle e poteva decidere cosa fare senza rischiare di calciare, si calcia in tribuna. Roberto scrive e scriveteci ancora su questo tema, noi siamo qui apposta. Adesso ci risentiamo Pecchia e Bonnici, sentiamo il post partita, qualche dichiarazione, qualche spunto.
Un esordio molto molto positivo, perché di una prestazione tosta, di qualità, sempre cercando di andare a fare gol, di creare tante occasioni. E dopo una partita del genere però poi c'è un grande rammarico, perché creare 7-8 palle gol e uscire e subendo poco, e di fronte avevamo una squadra che anche con i cambi ha dato forza alla partita, c'è grande rammarico. Però noi abbiamo ancora tanto da lavorare. Oggi mi fa piacere anche che la gente si sia divertita.
Abbiamo sbagliato tanti gol, però dobbiamo vedere anche le cose positive dentro questo, e che facciamo tante occasioni anche, abbiamo qualità per fare occasioni, e l'inizio, e ho fiducia nel tutta la squadra, e quello che abbiamo sbagliato oggi le partite prossime le mettiamo dentro.
La cosa positiva è quella, anche per chi è di là dall'altra parte, per i voli e dei telavori, di rivedere una squadra che vuole fare le stesse cose, con un'idea, con la propria identità, con le nostre anche difficoltà, con i momenti in cui abbiamo anche sofferto perché di fronte c'è un avversario, però la voglia di ribaltare l'azione, di andare a ricercare il gol. È chiaro che anche nelle stagioni passate, nei momenti passati, noi abbiamo creato, però tante volte siamo arrivati ad essere comunque il secondo miglior attacco, quasi il primo, quindi è chiaro che poi creare così tante gol, palle gol anche in Serie A, mi rende felice, però allo stesso momento c'è rabbia, e anche nei ragazzi c'era anche la giusta amarezza.
Sapevamo che le insidie insomma erano dietro l'angolo, perché è una squadra molto fresca, il Parma molto rapida, molto veloce, però io direi che insomma ci sono comunque tanti aspetti su cui bisogna lavorare.
Radio Parma 102-104.
Eccoci, e queste le voci a fine partita. C'è anche un messaggio che sottolinea: ma che microfoni ci sono al Tardini? Allora sì, appunto, non sono i nostri, però effettivamente fischiavano anche l'altra sera in diretta live in maniera importante. Messaggio da Mark Mercato: io cederei in prestito secco solo Corvi per fargli fare le ossa da qualche parte, al suo posto uno svincolato portiere a fine carriera che costa poco, che se ne sta buono in panca, per il resto non cederei nessuno. Ci sono altri messaggi, ma io devo dare il benvenuto con piacere, anzi un bentornato sulle nostre frequenze di Radio Parma, Palla in Tribuna, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, nel darti di nuovo il bentornato, leggendo L'hanno vista così sulla Gazzetta di Parma, uno dei commenti più convinti della prestazione del Parma, con più entusiasmo, è proprio quello di Luca. Ti è piaciuto questo Parma sabato?
Sì, a me è piaciuto molto. È chiaro che c'è rammarico per le tante occasioni sprecate, però se sei così rammaricato vuol dire che evidentemente hai giocato bene, quindi la squadra secondo me ha dato una grande risposta. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia credo che ci sia stata una reazione caratteriale importante di gioco, la squadra si è calata bene nella categoria, ha capito come in Serie A secondo me si dovrà giocare, poi purtroppo, per fortuna, purtroppo non sempre si riuscirà a giocare così, per fortuna altre partite in cui si giocherà meno bene si vinceranno, però secondo me la prova è stata molto convincente, insomma, da un punto di vista del gioco, del carattere, della personalità, nessun timore reverenziale, a me la squadra è piaciuta.
Senti Luca, ti chiedo questo: quanto fa testo questa prima giornata in generale secondo te? Abbiamo visto succedere di tutto, non ha vinto nessuna delle possibili candidate allo scudetto, oggi gioca la Juventus, gioca l'Atalanta, quest'anno più degli altri anni sembra veramente una Serie A con il cartello lavori in corso appeso fuori.
Sì, sì, la tua domanda è molto pertinente, credo sia giusto sottolineare che insomma i lavori in corso riguardano tutti, anche la stessa Fiorentina. Insomma, io credo che se il Parma l'avesse affrontata fra un mese forse sarebbe stata una squadra più organizzata, più in palla, non lo so, noi guardiamo ovviamente sempre in casa nostra, però è chiaro che il cartello lavoro in corso è ben visibile, perché insomma il Napoli non può essere il Napoli che ho visto ieri sera a Verona, che è una squadra assolutamente impresentabile, il Milan stesso, insomma l'Inter ben lontana dalla schiaccia sassi dell'anno scorso, quindi per quello che io anche a calciomercato, che hai condotto anche tu una trasmissione di calciomercato, ho detto sono ben contento di affrontare le più forti all'inizio, perché le ritroveremo probabilmente non nelle migliori condizioni, così è, anche se sono convinto che già sabato incontreremo un Milan diverso da quello che stava per perdere la partita col Torino.
Sì, inizia un lunghissimo pre-partita. Verrebbe da dire, sarebbe stato meglio un Milan vittorioso subendo un gol in meno con un pizzico di fortuna, che arrivava qua un po' più rilassato. Invece hanno capito che dietro si balla e staranno forse più attenti. C'è un bel messaggio di Franco con tanti spunti e credo che Luca sia la persona più adatta a rispondere. Sabato il Parma ha fatto una bella figura, ha ricevuto tanti complimenti e ha buttato via due punti. A parte Mann, non c'è nessuno che vede la porta, scrive Franco. Basterà Mann, invece di dare la responsabilità per il gol subito, bisogna capire perché non si riesce a far gol nonostante una montagna di occasioni. Dal mercato vorrei uno col senso del gol. Franco, ci sono tante domande dentro questo messaggio. Intanto c'è il discorso, solo Mann vede la porta nel Parma, sei d'accordo?
Beh, diciamo che Mann
non ha detto una cosa completamente errata, no, secondo me.
È un messaggio molto ben strutturato che apre a tante riflessioni. In questo momento, vedendo la partita con la Fiorentina, sicuramente Mann è quello che ha dimostrato di vedere meglio la porta di tutti, perché credo sia andato alla conclusione solo una volta e ha fatto un gran gol. Eila lo conosciamo, sì, sotto porta, anche peccato perché ha giocato secondo me una bellissima partita. Mm. Bonny è un grande giocatore, ma non avanti. È un po' il gioco di Pecchia, ragazzi, questo, che prevede che non ci siano uomini dentro l'area che abbiano la possibilità di... Diciamo che l'anno scorso spesso Bernabé tirava dalla distanza, sì. Quest'anno Bernabé ancora, vabbè, appena arrivato dalle Olimpiadi, insomma... però sono mancate anche le conclusioni dei centrocampisti, manca Hernani che è uno che solitamente da fuori ci prova, insomma è chiaro che siamo all'inizio ed è l'inizio anche per noi, però se ci aspettiamo i centravanti da 20 gol significa, lo dico un po' brutalmente, mi perdonerete, non abbiamo ancora capito il gioco di Pecchia, perché il gioco di Pecchia non prevede questo. Chiaro che se Bonny dovesse fare 20 gol Pecchia mica si arrabbia, però abbiamo già visto Bonny come
l'ha detto nel post partita, ha detto il mister vuole che sia più killer in area.
Ma sì, certo che sì, però lui non è un centravanti, dai. Perché proprio ha l'istinto di venire fuori, di legare, e questo secondo me non dispiace a Pecchia, però è chiaro che non gli puoi chiedere tutto, perché se poi ovviamente fa una partita di sacrificio come ha fatto, perché è una partita molto dispendiosa, non può avere nemmeno la lucidità, anche se è veramente bravo, perché ragazzi questo è uno che potenzialmente secondo me è il più forte giocatore del Parma e se ha la testa giusta questo farà una grandissima carriera, però non è una punta.
È un altro, comunque già un altro messaggio, d'accordo con Franco assolutamente, ma se manca Mann chi va in porta?
Mann è un giocatore secondo me, poi vabbè io porto avanti questo mio mantra un po' pesantemente da un paio d'anni, secondo me Mann quest'anno potrebbe fare meglio che l'anno scorso, cioè secondo me un gol come ha fatto sabato, se ci fosse stato il Cittadella non l'avrebbe fatto, perché avrebbe avuto quattro uomini addosso, doveva andare via nello stretto, invece con la Fiorentina ha avuto lo spazio di prendere la palla, stopparla e in un nanosecondo metterla sul secondo palo.
Però lui dice, se manca Mann, chi ci va?
È lì poi. No, ma è certo, ma Mann è sicuramente, insieme a Bonny e Bernabé, il giocatore più forte di questa squadra. Tutte le squadre, è ovvio che se avessimo in panchina un altro Mann, un altro Bonny, un altro Bernabé, non saremmo il Parma, ma saremmo una squadra Champions League.
Senti Luca, ti chiedo questo. Allora, oggi il titolo della Gazzetta di Parma è questo. La settimana delle uscite e poi una pedina per reparto. C'è anche chi ci ha scritto, io terrei tutti così, come già siamo, però non sarà così perché... Insomma, Čolak nemmeno in panchina, abbiamo capito che partirà. Se riusciranno appunto a trovare una destinazione, secondo te quanti ne arrivano e in quali reparti? Perché i nomi che circolano sta sfumando, sarebbe un colpaccio prendere un giocatore come Tesman e si parla anche di Pobega, ma secondo me i nomi potrebbero essere ancora al coperto dei giocatori che potrebbero arrivare a Parma. Adesso c'è questo statunitense che gioca nell'Hajduk, se non sbaglio, che è stato citato oggi, però ti chiedo secondo te quanti ne arrivano e dove?
Allora, secondo me ne arriva 1/2, centrocampista al 100%, forse un attaccante, molto forse un difensore. Però se dovessi scommettere un euro lo scommetterei sul centrocampista. Qualcuno mi chiedeva di Gaetano, io credo che dopo la rottura non ci sia una possibilità su 1 milione che Parma ritorni su Gaetano, perché c'è stata una rottura abbastanza definitiva e quindi arriverà un centrocampista secondo me simile a Cyprien. Un giocatore cioè che piace a Pecchia, un giocatore propositivo, un giocatore in grado di fare entrambe le fasi, ma soprattutto in grado di costruire, concludere, inserirsi. Un giocatore, il classico tuttocampista che ama tanto Pecchia.
Okay.
Questo secondo me è il punto numero uno. L'attaccante è in subordine, ma non lo so, loro su Charpentier ci puntano, secondo me. E quindi abbiamo visto anche sabato che Cancellieri può fare la punta, sono stati presi due esterni apposta perché uno dei due può fare anche la punta. Non mi stupirei dovesse arrivare un attaccante, ma francamente non mi sorprenderei nemmeno non dovesse arrivare.
Dietro niente secondo te?
Secondo me dietro niente.
Ma no, posso dire meglio Balog di Circati l'altro giorno?
Come?
Meglio Balog di Circati l'altra sera?
Secondo me Balog l'altra sera ha fatto una partita strepitosa. Tutte e due hanno giocato molto bene, però Balog secondo me ha giocato una grandissima partita di grande autorevolezza, perché tutti a dire sì, Kane è giù di forma, vabbè, però insomma andiamo anche
nei difensori
quando giocano bene, insomma, se no non li elogiamo mai. E comunque loro avevano un reparto sicuramente temibile, perché Colpani non sarà anche lui in forma, è un giocatore che quando si inserisce fa male, Kouamé è un giocatore che può far male. No, ieri secondo me dietro hanno fatto molto bene. Io lo prenderei un difensore di una certa esperienza, perché ad esempio nella situazione del gol
della punizione, stato...
sì, magari un difensore di una certa esperienza avrebbe impedito l'uscita a valanga di Suzuki, che forse meglio avrebbe fatto se fosse uscito coi piedi e non con le mani, ma a parte questo, insomma, però non si può dire niente dei due centrali, a parte questa piccola situazione della partita che hanno fatto sabato.
L'ideale è un bel centrale mancino, magari, no? Così magari Cercati può giocare anche qualche partita nel centrodestra nella sua vita e non essere... Perché torniamo lì, l'errore nasce perché Cercati ancora una volta è sul piede debole, eh?
Sì, è molto corretta la tua considerazione, sono anche secondo me così.
Cioè, gioca con un piccolo handicap questo ragazzo, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Cioè, per carità, niente di che, se vuoi giocare in Serie A va bene, però...
Sì, sì, fosse stato al posto di Balog, dici tu, Cercati forse giocherebbe ancora meglio. No, ma ci sta. Io credo che la società abbia ancora voglia... abbia molta voglia di puntare e di valorizzare e di fare in modo che Valenti torni ad essere un punto di forza di questa squadra.
Bene, bene, bene. Allora, Luca, lo trovate giovedì, io ve lo ricordo, come se non lo sapeste, perché torna a calcio e calcio, carichissimi, poi dovendo chiudere il mercato, c'è il caso che in settimana qualcosa si muova, poi per non essere proprio quelli delle ultime ore, cosa dici?
Sì, sì, sì. Poi sai meglio di me, Marco, che gli ultimi giorni però sono sempre molto così imponderabili. Magari adesso diciamo che non arriva il difensore, poi si apre l'opportunità dell'ultimo giorno difensore. E quindi sai, gli ultimi giorni sono sempre un po' pazzi, no? Da ogni punto di vista.
L'ultimissima cosa, secondo te Cyprien resta o se arriva qualcuno potrebbe partire? Anche per il discorso che poi va in scadenza a fine stagione.
Io ho sempre sostenuto che Cyprien dovesse arrivare qualcuno che offre non una cifra incredibile, ma una cifra discreta, andrà via. E di questo rimango totalmente convinto.
Luca, grazie come sempre per la tua disponibilità.
No, grazie a te e un bentornati anche voi di Palla in Tribuna, insomma, che siete indispensabili per tutti i tifosi del Parma. Un grande abbraccio.
Ci sentiremo spesso. Grazie Luca Ampollini. Andiamo avanti con qua quanti messaggi. Marco, premesso, ci siamo fissati, ma a me va benissimo quando c'è un tema e ci confrontiamo. Premesso che la partita di Cercati dello stesso Suzuki è stata ottima, ma se il nostro difensore avesse messo la palla in fallo laterale avrebbe spento sul nascere qualsiasi pericolo. Ad ogni modo si chiama esperienza. Forza Parma, ci scrive questo ascoltatore. Dai che dicono che... lo dovevo chiedere a Luca, mi sono scordato. Vabbè, lo chiedo al prossimo ospite che è Gianluca Zurlini. Arriva Federico Chiesa, scrive il bonus. Non credo, però... Bentornati da Alberto. Non pretendo l'attaccante da 20 gol, ma vorrei della gente che quando tira magari non fa gol, ma la porta la prende. Franco, abbiamo ingaggiato due esterni che l'anno scorso hanno fatto 6 gol in 2. Ciao di nuovo. E io la vedo come il primo giorno di scuola, spero che non succeda come l'anno scorso dove all'andata non ci conoscevano e al ritorno giocavano diversamente sapendo le nostre caratteristiche. Luca 61, cosa ne pensate su Valenti, Cobaut, Charpentier dentro come si prende l'anno scorso? Dici il rilancio di questi giocatori. Allora, visto che abbiamo sfruttato Luca, lo chiederò dopo a Gianluca Zurlini. Io non ci credo tanto mi sbilancio così, io li vedo... Cobaut non è nei piani del tecnico, dopo Cagliari è uscito dai piani del tecnico e ci vorrebbe veramente un grosso passo indietro. Charpentier è fermo adesso, quindi vediamo, insomma, il bottino dell'anno scorso, seppur con tanto impegno, non è stato esaltante, e caricare sulle spalle di Bonini tutto l'attacco tutto l'anno dura. Io do Cancellieri, insomma, in mezzo ci può giocare anche Almquist, però... come dice Luca, io una punta me l'aspetterei. E Valenti, non lo so, è partito titolare in precampionato, poi pian piano non ha trovato tanto spazio. Io non credo che sia possibile una rotazione, un heavy rotation come l'anno scorso, ecco, in mezzo alla difesa. Cioè, quando trovi due titolari poi giocano quelli, o al massimo si alternano con un altro, però io lo vedo un passo indietro rispetto agli altri. Anzi, forse avrebbe bisogno di giocare sempre, anche scendendo di categoria, visto che è stato fermo così tanto. Però chissà, ci fermiamo ancora, piccola pausa, poi arriva Gianluca Zurlini.
Palla in Tribuna. tifosi del Parma Calcio, acceleriamo verso il futuro. Da Gruppo Zatti trovate auto nuove, usate e servizi di noleggio incredibili. Siamo i migliori nel garantirvi qualità e convenienza. Visitate il nostro sito per scoprire tutte le offerte disponibili. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni uniche. www.gruppozatti.com. Gruppo Zatti, il futuro della mobilità vi aspetta.
Tutti matti per Colorno, il 30, 31 agosto e 1 settembre, il 6, 7, 8 settembre. Colorno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. A pochi chilometri da Parma, la 17ª edizione del festival propone dal pomeriggio fino a sera tardi decine di spettacoli, attrazioni e concerti di artisti internazionali, oltre a street food di qualità e un mercatino dell'artigianato. L'ingresso al festival è offerta libera. Per conoscere il programma completo visita il sito www.tuttimattipercolorno.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Eccoci, la terza parte di Palla in Tribuna. Abbiamo toccato tanti temi, altri ce ne sono da discutere e uno anche bello scottante, anche se è più una chiacchiera per ora, perché poi i media che l'abbiano battuta forte questa pista non ce ne sono tanti. Io do il benvenuto, mi fa molto piacere averlo alla prima puntata, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori del Palla in Tribuna ritornata dopo con l'inizio del campionato.
Senti Zurlo, cosa ti ha lasciato? Ne parlavamo prima anche con gli altri ospiti, adesso la possiamo analizzare a mente fredda, per quanto valga questa prima giornata che insomma ha visto tanti pareggi, tanto equilibrio, tanti cantieri aperti in casa Parma. Che sensazione ti ha lasciato?
Ma allora, io ragionando a mente fredda, ho anche scritto sui social che per me quello del Parma è un punto guadagnato e non due punti persi come tanti dicono, perché sì, alla luce, diciamo, ai punti il Parma aveva meritato, ma bisogna capire che siamo in Serie A. In Serie A ogni punto, cioè fossero stati in Serie B l'anno scorso, ha due punti persi, perché si deve lottare per salire e quindi vanno sempre fatti i punti. In Serie A tutti i punti servono, soprattutto contro squadre per le quali si deve sfruttare il fatto che in teoria come rosa sono superiori, ma in questo momento cambiato allenatore, cambiato mezza squadra, il Parma adesso deve sfruttare il momento, perché aveva 9 giocatori su 11 in campo della promozione, a parte Valeri e Suzuki. Tutti gli altri a inizio partita erano giocatori che si conoscevano benissimo. Ho fatto una preparazione, presumo, leggera, perché non è andato in ritiro in montagna e quindi pronto per partire bene. Alla fine diciamo che la maggiore recriminazione della partita è il fatto di non avere sfruttato, cioè quello che il Parma dovrà fare di più quest'anno è, riuscendo a costruire occasioni, bisogna capitalizzarle, perché poi in Serie A non è stata sfortuna il fatto che la Fiorentina abbia segnato, ha avuto qualche occasione, ma in realtà poi sì, la punizione. Biraghi è il maggior realizzatore di punizioni, cioè punizioni del campionato italiano negli ultimi 3-4 anni. Da quella posizione è la sua preferita. Allora è stato commesso un errore da Suzuki, che mi è piaciuto per il resto della partita, devo dire, insomma, un po' a volte magari così sembra avventato, però molto autorevole, soprattutto nei rilanci molto, molto precisi, molto belli. Lì ha commesso un errore, perché in uscita, al di là del fatto cercato in abbia lasciata un po' prima un po' dopo, però è uscito dall'area e quindi ha commesso questo errore. È bastato quello per far pareggiare una Fiorentina che altrimenti avrebbe avuto molto affanno, diciamo così. Alla fine, diciamo, una discreta impressione per il Parma, con però una cosa precisa: qualche rinforzo serve ancora, perché quando sono usciti i giocatori bravi il divario è pesante. Voglio dire, Anquist, che è un nuovo acquisto, benissimo, ma insomma, se a Lecce non è che rimpiangono il fatto che Anquist sia andato via e sia passato al Parma, e se è il sostituto di Mann scendiamo di due gradini dal punto di vista tecnico. Bonny in questo momento non ha nessun sostituto, ma neppure uno che possa fare le sue veci. Quindi, cioè, ci sono i giocatori bravi in questo Parma, però dietro per il momento non è la Serie B dove tutti dentro, e insomma, cioè Camarà in Serie B ha un suo perché, in Serie A mi dispiace dirlo, ma non credo, non ha non può incidere come ha inciso tante volte in Serie B, quindi serve qualcosa ancora. Ecco, è una squadra che ha delle punte di eccellenza secondo me, e quindi bisogna guardare con fiducia. Qualche rinforzo ulteriore ci vuole, e nonostante la buona prova, attenzione, comunque io terrei attenzionata la difesa, perché la Fiorentina non ha mai agito in velocità e in verticale, che sono i punti dove sì. Parma ha sempre sofferto anche in B. Vedremo con altre squadre. Però chiudo, adesso il Parma ha due partite, paradossalmente, contro il Milan e contro il Napoli, difficili sulla carta, sì. Ma sia il Milan che il Napoli sono in una fase difficilissima, cioè nuovo allenatore, nuovi giocatori, il Milan ha pareggiato, però questa è la Serie A, Torino in vantaggio 2-0 al 90esimo, Milan ha messo in campo i pezzi da 90, un po' in ritardo, 90esimo e 95esimo, due gol, non di due passati di lì per caso, Okafor e Morata, cioè le due punte sì. Che prima erano in panchina, quindi attenzione, però sono squadre in costruzione. Il Napoli si è visto il disastro, la partita difficile per il Parma sarà la ripresa del campionato contro l'Udinese, che ieri ha fatto 98 minuti in difesa, è andato avanti una volta, si è procurato un rigore da cui è nato un corner che poi ha procurato il gol, in Bologna 18 tiri, 1-1. Attenzione, perché quelle sono le squadre che noi soffriamo molto, per cui io credo che adesso il Parma si possa partire, non dico di slancio, ma avere qualche fieno in cascina, ecco. Complessivamente mi aspettavo forse di meno, ecco, devo dire, il primo tempo è stato veramente bello del Parma.
Ah sì, allora io ti faccio questo nome, visto che c'è arrivato via messaggio di Bonaz, con il nome di Federico Chiesa, che è circolato sui social, anche se chi ha seguito ieri sera le trasmissioni di una notte emittente satellitare ha visto Paolo Di Canio dire a Bergomi l'Inter sta trattando Chiesa, non fare il furbo, lo sanno tutti questo. Mi sembra forse uno scenario più credibile l'Inter del Parma in questo momento, o pensi invece che ci sia qualcosa di vero?
E guarda, il problema di Chiesa è uno solo, l'ingaggio, cioè da solo credo alla Juventus credo prenda 6 milioni e mezzo, qualcosa del genere, poi balliamo di 1 milione di euro avanti, ma sotto non va, da solo prende di più di, cioè credo che se gli 11 in campo, togliamo Mann che è quello che ha l'ingaggio un po' più elevato, ma degli altri 10 giocatori in campo, compreso Bonnico rinnovo, secondo me faticano ad arrivare ai 6 milioni di Chiesa. Ecco, o comunque lo superano di poco, questo è il vero peso, perché dal punto di vista dei costi per averlo la Juventus se ne deve liberare, quindi non credo, cioè se abbiamo speso 8-9 milioni per Suzuki non è che devi spendere tanto di più dal punto di vista degli accordi con la Juventus, certo. Però è un giocatore, credo che sarebbe manna del cielo per il Parma, perché diventerebbe un leader, e con Chiesa e Mann insomma davanti poi dopo ci divertiamo, ecco, qualche partita magari prendiamo gol, però insomma non, e per lui sarebbe un'occasione anche di rilancio, ma credo di più all'ipotesi Inter, perché è un giocatore, comunque la si pensi su di lui, di alto livello, cioè, ma poi Thiago Motta ha fatto le sue scelte, per carità, però insomma Chiesa è un giocatore che nel calcio italiano di oggi non è ai livelli dei fuoriclasse del passato, ma insomma è una
non
perla.
È il papà, non è il papà?
No, non è Enrico, no, non è, chi se lo ricorda bene, Enrico insomma però il rapportato al calcio italiano di oggi è comunque uno dei giocatori sicuramente tra i top 10 o anche i top 5 del calcio italiano di oggi, che non è che brilli dal punto di vista dei campioni, però penso che non sarà lui. Io comunque l'unica cosa che mi lascia per ora totalmente insoddisfatto e basito del calcio mercato del Parma è che non si parla mai di difensori, mai. Pronti a parlare di attaccanti, centrocampisti, attaccanti, centrocampisti, benissimo,
ma abbiamo bisogno, ce n'è bisogno, ma... ce n'è bisogno.
Allora il difensore per me è una necessità, non è, perché se noi pensiamo di poter affrontare un intero campionato di Serie A con Del Prato magari centrale perché non si riesce a trovare la quadra, o con Balogh Cercati che ha figurato benissimo domenica, sabato, però attenzione, insomma, cioè, ci sono 37 partite da giocare, vi ha visto l'anno scorso in Serie B le difficoltà del Parma quando veniva aggredito, è stata la difesa il punto meno forte del Parma, nessuno cerca i difensori del Parma, non li cerca nessuno, forse Osorio in Venezuela, ma da nessuna parte vengono cercati centrocampisti e attaccanti. Secondo me, se li avessero messi sul mercato, ne avrebbero avuto di mercato. Ecco. Quindi mi sorprende questa cosa. Io ricordo solo due episodi: uno non dava il tempo e uno non troppo. Nel 90 arrivò Grun, difensore nazionale belga, e Apolloni e Minotti, esordienti assoluti, diventarono giocatori che approdarono addirittura alla nazionale, con Apolloni che fece anche molte presenze. L'ultima promozione, quella del ritorno dalla Serie D, Jacoponi e Gagliolo, nessuno avrebbe mai detto che potevano essere giocatori difensori della Serie A, però arrivava un certo Bruno Alves e con Bruno Alves di fianco Jacoponi e Gagliolo tennero tranquillamente botta, qualche errore, qualche imprecisione, ma in Serie A, ecco, questo servirebbe, secondo il mio modesto parere. Poi arriva un altro un attimo, attaccato, arriva un centrocampista per rafforzare il centrocampo. Sì, ma se rimaniamo anche così, recuperati gli infortunati, lì siamo presentabili. In difesa, secondo il mio modesto parere, no. Ecco.
Sì, sì, sì. Guarda, io sono abbastanza della tua. C'è un bentornato azzurro da Gabriele, nostro ascoltatore.
Grazie.
Ci scrive Bonet, facciamo venire anche Marcus Thuram e facciamo la squadra dei figli dei migliori ex.
Thuram poi tra l'altro è proprio ritorno a casa perché è nato a Parma.
stiamo invecchiando, se possono arrivare i figli degli ex, Zulo, perché vedevamo i padri giocare.
Appunto, abbiamo visto giocare i padri, questo è un cattivo segnale. Non possiamo dire. Non c'è bisogno di guardare l'albo d'oro, li abbiamo visti dal campo a giocare.
Tra l'altro, quindi, insomma, abbiamo capito che se tu avessi un acquisto, uno slot da fare al mercato, sarebbe un difensore. Ecco,
assolutamente sì. Secondo me sì, perché? Ma l'ha dimostrato anche la partita con la Fiorentina, dove in difesa abbiamo sofferto relativamente, ma da metà campo in avanti è una squadra con giocatori che la Serie A, nonostante non abbiano molta esperienza, sono, insomma, possono essere di livello. Poi ci saranno partite dove andranno bene e partite dove andranno male, questo sì, però Mann, Bonny, Bernabé, Hernani, lo stesso Estevez, forse, ecco, bisogna un rinforzo di Estevez perché sennò, insomma, i polmoni sono due,
la stagione è lunga,
fatica. Ma non è così un'emergenza, anche davanti Benedice prima o poi ritornerà, hanno preso altri, Cancellieri, Mann, Miaila, Bonny, insomma, se rientra Ciampettini l'alternativa Bonny, insomma, c'è un po' di tutto dietro. Onestamente, ripeto, io vedo la coperta corta, ecco, tutto lì.
Un nome è quello dell'americano per il centrocampo, Puk Staš, vediamo.
Sì, dello Sparta, ho visto un po' caruzzo, secondo me, però è un giocatore di qualità. Ho visto qualche penso così, ma sulla linea dei Busio, dei Tesman, del Venezia, insomma, penso sia un giocatore forse di quel livello, ma per carità, se arriva va bene, non è che, ma ripeto, a me fa specie che si continui a parlare ancora di attaccanti, certo, e di centrocampisti e non ci siano voci di difensori, ecco, dopo il turco, di cui non ricordo più il nome perché si è parlato inizio mercato e poi più niente, qualche voce su un approdo a casa di Ferrari, ma anche lì senza nessun seguito reale e stop, però insomma, mi sembra molto 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 strano, cioè, puntiamo sui nostri giovani, sì, però lì la qualità dei giovani mi pare un po' più bassa di quelli degli altri reparti, ecco, e lo dico sulla scorta di quanto visto l'anno scorso in B, un campionato dominato dove però sui calci, tanto è vero che nelle prime due partite abbiamo subito due gol da due calci da fermo.
Ah, sì. Ah, sì.
Uno su corner e l'altro su punizione. Prodeste, per carità, ha giocato bene, ha tirato benissimo Insigne per il Palermo, ha fatto una prodezza di raghi, però o non c'era l'uomo sul palo o non c'era l'uomo marcato, in Serie A i calci da fermo sono gol,
Si pagano, si pagano. Gianluca, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, siamo in chiusura e mi auguro che ci si possa sentire con grande frequenza quest'anno. Grazie Gianluca Zurlini.
Grazie a lui e buon proseguimento di Palla in Tribuna e speriamo che un buon campionato del Parma.
Grazie, grazie, grazie. Allora, noi siamo praticamente in chiusura di trasmissione, ci siamo anche domani alle 14 più o meno, come sempre, subito dopo il GR. Io vi ricordo l'appuntamento questa sera su 12 TV Parma con Bar Sport, la prima puntata stagionale, tanti ospiti, tanti temi da discutere, com'è proprio in questo momento in cui c'è anche il mercato come incognita. Un grazie gigantesco dall'altra parte del vetro a Andrea Gatti per la collaborazione, a tutti quelli che ci hanno seguito e scritto. Torniamo domani, ciao a tutti.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Pizza Fantasy, Acustica Santa Chiara.